Ci siamo Eleonora, ci siamo con Maracanati in Radio nell'ultimissima parte di trasmissione, entriamo nell'ultima ora, ricordiamo un po' di cose, naturalmente dopo di noi ci sarà Stadio Aperto come sempre e poi questo fine settimana ricordiamo anche saremo live naturalmente già a partire sabato dalle 14.30 per seguire tutte le gare del sabato, sì, fino alla sera alle 23.30, domenica partiremo invece dalle ore 12 con il lunch match e quindi proseguiremo fino a più o meno alle 23.30 con Zona Gol, dove tra l'altro abbiamo sempre il punto finale del
direttore del che direttore. Ritroviamo anche oggi, quindi lo salutiamo subito, Mario Sconcerti.
Ciao Mario, eccoci. Ben trovato.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Ben ritrovato Mario. Allora, Mario, senti, andiamo un attimo così ad inquadrare un pochettino il match di questa sera dell'Inter, volevo subito con te, perché ci potrebbero essere, abbiamo prima sentito gli inviati, alcuni cambiamenti di formazione, ad esempio sugli esterni, potrebbe rimanere fuori Perisic e anche Çalhanoğlu, quindi queste potrebbero essere le scelte, e Inzaghi ha provato anche Sanchez, sì, alle spalle, cioè nella zona di trequartista per il match contro la Salernitana di questa sera. Mario, cambiamenti che servono anche perché la squadra sembra un po' in riserva?
Ma intanto io credo che alla vigilia di una partita l'allenatore abbia sempre ragione, cioè quello che è l'unico che vede i giocatori tutti i giorni in qualunque tipo di movimento, per cui cioè sbagliare sarebbe controproducente per lui, sarebbe veramente masochistico, per cui se insomma stupisce Perisic, che era uno dei pochi in forma, probabilmente ha solo bisogno di riposo, e poi non dimentichiamo che credo che la prossima settimana ci sia la Champions, sì, per cui sì, c'è bisogno di un po' di alternanza, mentre la storia di Sanchez, il trequartista, sarebbe un qualche cosa che va direttamente a cercare di curare questa sterilità dell'attacco dell'Inter. Può essere una, sai, qui dipende dai giocatori, per una partita si può fare qualunque ruolo. Per cui è anche giusto cercare di mettere Sanchez al posto di Çalhanoğlu e vedere che cosa succede. Non mi sembra una soluzione stabile, perché l'Inter ha bisogno del vero Çalhanoğlu.
Direttore, una domanda, prego, anche da parte mia, ma se l'Inter non dovesse vincere questa sera contro la Salernitana, considerando anche lo scontro diretto poi che c'è tra Napoli e Milan domenica sera, mentalmente la potremmo considerare fuori dalla corsa a scudetto? Cioè nel senso di una squadra che ha mollato a livello mentale rispetto a questo obiettivo?
Non credo, Eleonora, perché mancano 11 partite, ne mancherebbero altre 10. Io credo che si vinca il campionato facendo nel caso dell'Inter circa 30 punti. L'Inter ha 36 punti a disposizione invece dei 33 degli altri, quindi in teoria è così, in base ai miei calcoli possono perdere tra i 5 e i 6 punti tutte e tre le squadre davanti. Uh-huh. Cioè l'importante è arrivare a 84, che tenga fuori per loro, che tenga fuori la Juve. Però dei punti è probabile che li perderanno in qua e là. Perché insomma nella parte finale del campionato c'è molto più stress, c'è molta più pressione, è più facile trasformare una vittoria in un pareggio, però hanno questo vantaggio, il vantaggio per potersi permettere un cammino più, come dire, tranquillo mai, ma meno esasperato.
Meno esasperato assolutamente. Ma Mario, ma pensi una cosa, qualcuno ieri parlando proprio dell'Inter dice, forse io ti chiedo, perché secondo me è un po' una cosa che difficilmente realizzabile, ecco, però qualcuno dice forse sarebbe il caso di provare un qualcosa di tattico di diverso rispetto a quello proposto ad oggi da Inzaghi. Inzaghi adotta questo poi sistema da parecchio tempo, perché con la Lazio è sempre iniziato, sì, in maniera diversa, con una difesa a 4, poi a un certo punto fece una scelta con questo 3-5-2 e andò avanti, ha portato per tantissimo tempo. Tu ritieni che sia anche questa una possibile strada quando una squadra non riesce più a ritrovare la via del gol, gli mancano le vittorie, cambiare qualcosa dal punto di vista tattico potrebbe essere un'altra soluzione da intraprendere?
Si può fare, ma a me sembra che l'Inter abbia poche soluzioni in questo momento. Perché è ferma a centrocampo, vedi che per sostituire un centrocampista prende un attaccante, per sostituire Perez ci mette un giocatore che è stato tatticamente importante per tutta la prima parte, per quella di adattamento di Dumfries. Darmian è un giocatore ideale per il gioco di Inzaghi, però non ha uomini per cambiare gioco, perché ha un tipo di gioco che si basa su giocatori insostituibili. Brozovic, Çalhanoğlu e Barella, dove li trovi? Tu puoi cambiare il modulo di gioco quanto vuoi, ma fai un'altra squadra, e questa è una squadra che ancora adesso potenzialmente prima, non è, cioè la nuova povertà dell'Inter tu la stai scoprendo in questo, l'hai scoperta adesso a febbraio. Non è più la corazzata che aveva in più giocatori come Nainggolan, come Sensi, difensori come, che aveva cercato riserve del valore di Kolarov, che ormai non è più un giocatore, però era stato preso 2 anni fa con quel tipo di pensiero, e si è prosciugato tutto intorno alla squadra base. Quindi non ha più la facoltà di dire vabbè, non faccio questo gioco, ne faccio un altro. Il problema sono i giocatori, non è il gioco. Sono i giocatori che in questo momento hanno delle difficoltà e non hanno grandi ricambi, non hanno grandi possibilità di ricambi.
Pure questo è, diciamo così, le alternative, Mario, si stanno mostrando che non sono in grado di dare,
non sono all'altezza
più che altro
dei titolari.
Sì, beh, insomma, bisogna calcolare, l'abbiamo detto altre volte, bisogna calcolare che l'Inter è una squadra che ha fatto 10 punti in meno dello scorso anno a oggi, quindi 10 punti sono tanti. Cioè, calcolando che l'Inter, se non sbaglio, lo scorso anno aveva quindi sono più del 10%, aveva poco più di 60 punti, sono attorno al 12-13%, sono tantissimi. È evidente il problema delle squadre, delle grandi squadre italiane, che non riescono più a tenere il passo dei loro costi, quindi sono costrette ad asciugare la rosa. Questo è un problema di tantissime squadre italiane. Se voi guardate le panchine delle squadre, sono piene di ragazzi, sono piene di primavera, o sono piene di giocatori poco utilizzati perché non all'altezza della prima squadra. E quindi si sta la morsa della povertà, si sta della crisi economica, chiamiamola così, si sta chiudendo.
Mario, senti, voglio cambiare un attimo un argomento e ti voglio chiedere una cosa, perché c'è qualcosa che non capisco e magari vediamo se riusciamo a avere qualche chiarimento in più con te. Voglio tornare un attimo sulla questione Superlega e capire. Oggi noi abbiamo provato anche a fare un approfondimento nella prima parte di trasmissione, però sinceramente io vorrei capire una cosa: dove sta il vantaggio? Cioè, se si critica la UEFA perché ha il monopolio, eccetera, tutto quello che abbiamo letto, no, del calcio, dove sta il vantaggio di istituire, diciamo così, una Superlega dove poi ci sono 12 squadre di un certo livello? Cioè, qual è il vantaggio per il calcio? Dove sta il cambiamento? Ecco, io non riesco a capire dov'è la differenza, perché mi sembra
Secondo te le 12 grandi squadre cercano il vantaggio del calcio?
No, per me
cercano
no.
Il vantaggio loro? Cercano il vantaggio del calcio facendosi pagare da una grande banca mondiale come Goldman Sachs. Cioè nel calcio in Serie A ci sono in Europa 740-750 squadre di grandi città, favorendone 12, mettendo alla base 12 società, qual è il vantaggio dell'altro, degli altri, che sono i cavalieri serventi di queste 12 grandi squadre? Devo dire, nemmeno, non è nemmeno una grande novità. In Italia la Superlega c'è da un pezzo, vincono sempre le stesse, e quindi i vantaggi economici sono sempre delle stesse squadre, e noi le abbiamo anche messe per legge, perché non dividiamo gli introiti dei diritti TV esattamente fra 20 squadre, le dividiamo in base a una valanga di criteri per cui le migliori prendano 3, 4, 5 volte quello che prendono altre squadre. E soprattutto mi sembra che la nuova mossa di adesso sia quella di creare un antagonismo tra UEFA e Superlega. Cioè, la cosa da capire è che a nessuno frega molto dell'UEFA. Noi nessuno è ostile alla Superlega perché tifa per l'UEFA. Noi non ce ne può fregare di meno dell'UEFA. Noi vogliamo che rimangano regole sportive per cui al momento dell'iscrizione teoricamente siamo tutti uguali. Mentre io mi chiedo un'altra cosa, non qual è il vantaggio del calcio, quello certamente me lo chiedo, ma soprattutto mi chiedo dov'è il diritto sportivo nella Superlega, cioè come si accede alla Superlega, per meriti di campo o su invito come è stato prospettato fino adesso? Se ci sono delle novità che ce lo dicano, ma qui non decide l'UEFA, noi della lotta tra ricchi, perché qui sono la Superlega vuole sostituire il monopolio dell'UEFA, sì. Perché dice è l'ora facendone che le squadre, che direttamente le migliori squadre gestiscano il business. Quindi non è una cosa, è un ricco che ruba i ricchi. No, Robin Hood non c'entra niente. È un problema loro. Tutto quello che può interessare agli altri è: ok, questa è la nuova Champions, perché di quello si tratta. Questa è la nuova Champions. Come ci si arriva? Si continua a dare a 40-50 società europee la possibilità di entrarci o no? O comandate voi o fate come vi pare a voi? E finora questa è stata la Superlega, cioè il diritto dei più forti, non il diritto del campo. Questa è la cosa. La Superlega cancella le possibilità agonistiche di decine e decine, immediatamente di decine e decine di grandi città europee, di avere una squadra nel torneo europeo. Questo è stato fino adesso. Se adesso hanno studiato e rifatto qualcosa, ce lo dicano. E comunque, Agnelli, ricordi sempre un fatto, perché adesso lui sposta l'attenzione sulla guerra con l'UEFA, ma non è stata l'UEFA a fermarla, a fermare la Superlega. Sono state le società, è stata la gente, sono stati i giocatori a fare c'è stata una rivolta dei giocatori delle stesse società che facevano parte della Superlega, che hanno fatto scappare le stesse società della Superlega dalla Superlega. Ci spieghi questo e ci spieghi anche lui, che da più di 10 anni è uno dei capisaldi del calcio italiano ed europeo, come mai il calcio che anche lui ha contribuito a gestire non è più gestibile per debiti? Ce lo spieghino. Se no sembra proprio che finché è stato gestibile dai più ricchi, appunto, è stato fatto come in Italia, i più ricchi hanno vinto. No, no. Quando tu hai un mercato è chiaro che sul mercato vince il più ricco. È inutile dire il più bravo, si può dire anche il più bravo, ma il più bravo è il più ricco di solito collimano, perché il ricco prende il più bravo, compra il più bravo. Noi non dobbiamo mai dimenticare che il calcio è una gara. È una gara, perché nelle aziende tu puoi fare come vuoi, ma queste sono gare. Nelle gare tutte hanno il dovere di partire sullo stesso piano.
Assolutamente sì. Andiamo a proposito di gare su un'altra sfida molto attesa del fine settimana, quella tra Roma e Atalanta. Le chiedo se per i giallorossi questa è davvero l'ultima occasione per restare agganciati al treno Champions. Europa.
No, io credo che la Roma abbia il dovere di, non credo che sia che ne abbia molte possibilità, ma credo che abbia il dovere, ha 6 punti di distacco, che sono non sono pochi, ma non sono nemmeno enormi. Credo, certo, per tutta la stagione ha dimostrato di non essere all'altezza di quel tipo di risultato. Se però dovesse andargli male contro l'Atalanta, insomma, sarebbe una concorrente diretta che se ne va, che avanza. Quindi credo si possa dire come diceva Eleonora.
E anche per l'Atalanta è un passaggio, Mario, chiave, anche considerando che dopo ha un calendario, diciamo, mi sembra 2 scontri diretti dalla fine l'Atalanta, vado un po' a memoria, è un passaggio chiave anche per la squadra di Gasperini questo?
Sono tutti passaggi chiave, perché ormai le partite sono poche, i risultati pesano molto, perché cominciano a essere risultati che si avvicinano a quelli definitivi. Perché per esempio le eliminazioni dalla Coppa per la Roma, per l'Atalanta, hanno portato veramente dei problemi grossi da risolvere, perché erano eliminazioni, perché non c'era più, mentre nel campionato rinvii alla prossima domenica e in qualche modo ogni volta ricominci, quelle sono state eliminazioni vere. Adesso anche in campionato, uno scontro diretto in campionato in questo tipo di classifica è una finale o dentro o fuori, per cui pesano certamente.
Va bene, Mario, poi un'ultimissima anche su Napoli-Milan, dai, è una partita, diciamo, anche questa
anche
molto
questa
importante, molto
importante.
Ecco, dov'è secondo te, guardando un po' anche come arrivano le due squadre, quale potrebbe essere la cosa che può fare la differenza in questo match, se una scelta, se un determinato reparto, un uomo in questa partita, o addirittura anche la spinta dell'entusiasmo che ha il Napoli dopo quella vittoria ottenuta così un po' all'ultimo a Roma, con l'effetto Maradona che può dare una grande spinta in questa partita?
Io sinceramente non so vedere un pronostico. Io credo sia un po' più forte il Napoli, un po' più completo il Napoli, però significa veramente niente in una partita sola, in una partita diretta. Quello che ti posso dire è che se al Napoli basterebbe tra virgolette, basterebbe rifare quello che fece l'anno scorso, in 11 partite fece 27 punti, con 27 punti probabilmente vincerebbe il campionato, 27 su 33 disponibili, è la stessa esatta squadra dell'anno scorso, più Aguissa, quindi l'ha già fatti, li potrebbe anche rifare, non è che gli sia chiesto un'impresa che non ha mai fatto, non ha mai visto. Però il Milan, che continuiamo in genere a considerare inadatto a vincere un campionato, è lì da tutto il campionato.
Bisognerebbe chiederci perché, Mario, consideriamo sempre inadatto il Milan.
Ha perso quella autonomia di gioco che ha sempre avuto, quell'intensità di gioco. Io il Milan onestamente lo giudico una squadra da partite, ecco, come quella di domenica, più che da campionato.
quest'anno.
Sarei sorpreso se il Milan vincesse il campionato, ma ho passato la vita a essere sorpreso da qualcosa, per cui non sarebbe una grande novità. Questo è un campionato sorprendente, perché manca una squadra più forte delle altre, e quindi manca a tutti, manca anche a noi, perché avere una squadra di riferimento aiuta, siccome tutti ci chiedono i pronostici, e avere una squadra di riferimento aiuta il pronostico, mentre qui non c'è. Se tu vedi anche il Napoli, che appunto secondo me ha qualcosa più degli altri, dopodiché gioca un solo tempo con l'Inter, gioca un solo tempo con la Lazio, è una squadra non cattivissima, è una squadra che ama giocare a calcio, mentre in questo momento, arrivati a marzo, conta molto anche la cattiveria, cioè il tuo gioco deve essere bello e cattivo, deve essere molto fisico. Il Napoli non è una squadra molto fisica, proprio
più
fisicamente.
Tecnico. Sì, sì, sì.
È una squadra più tecnica, perché si basa su due ali, Politano e Insigne, si basa su Mario Rui, cioè sono tutti giocatori, Demme penso che non giocherà. Insomma, è una squadra che ha dei grandi momenti fisici, con Fabian Ruiz, con Zielinski a modo suo, naturalmente con Osimhen, però è una squadra che ha tanto, cioè ti può sorprendere. E Zielinski oggi è una mina vagante, è uno di quei giocatori un po' in calo, ma hanno un tipo di fisico che ti recuperano molto in fretta. Cioè Zielinski e Osimhen sono una coppia d'attacco straordinaria, mentre il Milan fa più fatica, perché Leao è un giocatore non definitivo, non decisivo, è bravissimo, è un giocatore eccezionale, ma ama un po' guardarsi. Giroud è un giocatore che dipende dagli altri, se tu gli dai il pallone lo mette dentro, ma deve arrivargli il pallone, mentre il Napoli queste cose le ha meno marcate.
È vero. Mario, ci dobbiamo fermare,
sì,
ci sentiremo
fermare
con te proprio dopo Napoli-Milan e vediamo un po' che cosa
commenti
è successo in quella partita e nella giornata. Mario, come sempre un
grazie,
grande
direttore.
Abbraccio e buon
ciao,
fine
ragazzi,
settimana.
Ciao.
Grazie a Mario Sconcerti, al volo dice certo alla gente piace il calcio degli sceicchi, ma noi non abbiamo detto questo.
No.
Se non si riesce a uscire da sta cosa, vedi, è sempre questo conflitto, no? È come se noi stessimo patteggiando per la UEFA contro la Superlega, però non si riesce a capire, quindi non si riesce ad andare oltre questo discorso.
Il fenomeno, molto semplicemente.
Ed altro. Dice: è stata la gente a fermare la Superlega, è stata la politica e i suoi interessi a fermarla, è stato Jones, è stato Putin. Vabbè, avrai anche ragione tu, però io mi ricordo che le società che inglesi chiesero scusa tutte quante con comunicati ufficiali, con le parole dei presidenti
ai tifosi
che erano scesi in piazza. Tra l'altro qualcuno dice questa voce avete una mentalità vecchia, erano tutti giovani tra le altre cose, andate a rivedere le immagini di quelle manifestazioni che fecero i tifosi del Chelsea, del Liverpool, e non mi sembravano insomma settantenni scesi a manifestare, tanto per dire, e ci furono le società che chiesero scusa. Detto questo, si può trovare una soluzione, sì, magari diversa, e non io credo che sia veramente una guerra di interessi economici da una parte e dall'altra, dove nessuno ha realmente a cuore l'interesse del calcio se non i propri. Io la vedo in questa maniera, poi vedremo quello che succederà andando avanti. L'importante è che il campionato rimanga sempre centrale a questo discorso.
Certo.
Centrale, cioè vanno lì quelli che sul campo acquisiscono i meriti, quindi i campionati devono essere centrali come sempre a questa situazione.
Sì, perché come diceva anche il direttore Marco,
non mi pare,
cioè,
questo.
C'è una gara, quindi devono essere messi tutti poi nelle stesse condizioni di partenza.
Dai, basta, ci fermiamo perché
sì,
adesso cambiamo
apriamo
pagina.
Apriamo una parentesi
Vai,
con i motori.